Tutti, noi siamo i No Sex 4 da Vicenza, siamo in due ma facciamo per sei e amiamo suonare e ascoltare verità ed è per questo che siamo qui su Radio Grado.
La tua coscienza è un parcheggio ad ore, ti piace il food, bevi, fuma, lampione, come fai? Come fai? Ma come?
Va ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grado per questo lunedì 17 aprile. Allora, qua al mio fianco Natasha, abbiamo già in studio i nostri ospiti, quindi Filippo detto Pippo Bianchi e il babbo Stefano.
Buonasera.
Ciao a tutti.
Allora, mentre ci chiediamo ovviamente tutti se Eugenio è di rientro da Misano, dove ha tolto delle belle soddisfazioni con il suo pilota picciutto, arriverà o non arriverà, salutiamo il buon Kawa, che rintracceremo a tradimento durante la puntata.
Ciao Roby!
E verso le 21.10 avremo il collegamento con Ringhio, il super Giulio Rangheri, che ci racconterà un po' che cosa sta facendo e che cosa segue adesso, se ancora segue... in prima persona con la sua grande passione tutto il motociclismo. Allora, ma partiamo subito a tutto gas con il nostro super ospite giovanissimo Filippo. Allora, prima si parlava in fuori onda con il tuo babbo, no? Di quando è iniziata questa grande passione per le due ruote.
Sì, diciamo che me l'ha trasmessa fin da piccolo. Allora, a 3 anni ho avuto la mia prima moto che girava d'intorno a casa con una moto cinese con le rotine. E poi, appunto, come si parlava prima, il giorno prima del 5° compleanno siamo andati la prima volta in pista e da lì è nato tutto.
Ti è piaciuto?
Sì, sì, sì.
Ecco, cos'è che ti è piaciuto maggiormente, che hai detto, cavolo, è una figata, mi piace, voglio continuare a stare qua sopra?
Beh, di sicuro l'adrenalina che ti dà, che bene o male non la ritrovi in molti altri sport. E poi dopo mi piaceva in generale la velocità, perché anche, un esempio stupido, ma anche in allenamento non mi piace andare a correre perché non c'è velocità, preferisco molto più la bici perché è più dinamico. Molto più, okay. Più divertente.
A due ruote, esatto. Ecco, quindi è già più simile alla moto. E quindi ecco, ti è piaciuta subito, ma ti è riuscito fin da subito? C'è stato un amore, cioè oltre all'amore a prima vista, un feeling immediato, oppure tecnicamente c'è stata una maturazione passo passo, oppure è scoccato tutta una scintilla e è venuto tutto semplice subito? Sentiamo l'occhio anche del babbo, che anche Stefano ha scoperto, ex pilota, quindi insomma è una tradizione anche di famiglia.
Ma sì, sono più che altro una passione di famiglia. No, diciamo che è stato sempre molto predisposto, molto attento, molto recettivo ai consigli, non ha buttato via niente di quello che io gli ho trasmesso, della mia esperienza. Poi fino a qui ci è arrivato, ora cammina con le sue gambe, anzi mi dà dei punti, tanti punti a me.
Anche, direi anche lunghe gambe.
Lunghe, anche troppo, anche troppo. È sempre stato molto, molto tecnico, molto preciso nelle sue analisi, come la messa a punto della moto. Con la mini moto non c'era messa a punto di ciclistica, però col motore mi sapeva, 2 o 3 giri mi sapeva dire se andava meglio o andava peggio, okay, la modifica che gli avevo fatto. Noi siamo andati una volta a Sesto Pista con uno scatolone di cilindri, marmite, teste, c'era di tutto. In mezza giornata abbiamo tirato fuori un motorino che quell'anno lì ha fatto 15 gare, l'anno dopo 15 gare, 14 vittorie, un secondo posto.
Beh, insomma, quindi direi che il test è andato più che bene.
Sì, però ha scremato il materiale. Tanto materiale, tanto l'abbiamo tirato via, ma quello buono era rimasto buono.
Era buono. Ok. Quindi questa qua è una dote per un pilota molto importante, quindi una grande sensibilità, quindi già si capisce che sei molto sensibile a quello che succede sulla moto e quindi riesci a indirizzare anche il setting in base alle tue caratteristiche. Ecco.
Esatto, anche forse alcune volte anche talmente troppo sensibile che io, diciamo, il mio più grosso problema è il fatto dell'aprire il gas. Dell'aprire il gas perché sento sempre il dietro muovere, lo sento troppo muovere.
Ok.
Ma in realtà si può muovere molto di più. Quindi è proprio il fatto della troppa sensibilità che appena si muove
ti mette un attimo sul chi va là.
Okay. Ma in realtà si può fare molto, si può andare molto oltre.
E infatti molti piloti adesso si allenano con il cosiddetto flat track o enduro proprio per abituarsi alla perdita d'aderenza del posteriore, ad affinare questa sensibilità sulla perdita d'aderenza.
Sì, quello sì, però bene o male lì viene tutto più semplice, cioè se ti si traversa la riesci a controllare meglio, perché essendo su dei terreni che non hanno grip riesci a fare un po' quello che vuoi.
Ok.
Mentre con la moto è più complicato, perché quando ti parte
oltre un certo limite non la recuperi,
esatto,
più.
Sei sull'asfalto, quindi è più complesso il tutto.
Ok. E ad esempio, vedo dal tuo palmarès, no, che sei partito con le mini moto, poi i mini GP, e fino ad arrivare pre-moto 3, moto 3 e nel CIV. Ecco. Ognuno di questi step, qual è stato la difficoltà del cambio di classe?
Beh, di sicuro da quando sono passato dalle mini moto alle mini GP, già gli autodromi più piccoli, quindi già le piste più grandi.
Ok.
Poi quando sono passato dalle mini GP in poi, ambientarsi a dei pistoni come Mugello, Misano, Imola e Vallelunga sono veramente enormi rispetto a quello che ero abituato.
Molto sovradimensionate, esatto, anche alle prestazioni di una pre-moto 3 o anche di una moto 3 a livello CIV, dove gran parte del tempo c'è scia e gas sempre aperto, quindi.
Esatto.
E ecco, in quel senso, no? Spesso si è sentito un po' di polemica, no? Per il tipo di tracciato che a volte sei veramente obbligato a giocare molto vicino con le scie, il che comporta anche i famosi ventagli di piloti, 10-12 piloti che entrano in una curva e non si sa mai se escono tutte 12, ecco, interi, perché quindi lì è formativo per l'abitudine al sorpasso, alla bagarre, però diventa parecchio complicato la gestione.
Sì, perché alla fine, ma anche dalle mini GP, cioè anche dalle mini GP ti abitui che la scia è fondamentale, cioè arrivi a delle curve che magari già con la mini GP eri 4-5 e diciamo dopo ne entrava uno. Uguale dopo in salire con la categoria Moto3, ma anche la Super Sport 300 nella Superbike, sono tutte categorie che essendo piccole di cilindrata sono predisposte a fare gare di gruppo, dove
che c'è un po' meno selezione dal punto di vista, e quindi lì poi ecco, te che ci hai corso al Mugello, no, con la Premoto 3 e la Moto 3, a me ha fatto molto impressione il punto di staccata alla San Donato, dove con l'orecchio sentivo dove chiudevate, che tra l'altro chiudete veramente per poco tempo, e frenate molto molto avanti
con... si stacca con le Moto 3, ma allora più o meno il punto di staccata tra le Premoto 3 e le Moto 3 è uguale, perché la Moto 3 avendo il bidisco più o meno si para, anche se c'è il più forte si paragona con la Pre. Si staccava ai 100, ai 90, un po' dopo 100, comunque si staccava tanto avanti.
E poi quanto prima riaprivate?
Esatto, bisognava entrare, far tanta percorrenza e appena entravi subito aprire il gas, se no con quelle moto lì
non fai più strada. Esatto. Ti pianti lì, infatti vedendo le gare, quando uno era costretto a modificare traiettoria, a chiudere un secondo, poi sfilava mezzo gruppo perché perdevi quello slancio.
Esatto, ma anche quando uno esce, per dire nelle gare del mondiale in Moto3, quando uno esce che gli parte il dietro, perde 4-5 posizioni
subito.
Quindi
ed è molto molto combattuta.
Esatto.
Ecco, in questo tipo di gare qual è stata la difficoltà maggiore che hai riscontrato?
Nelle gare di gruppo così?
Sì, nella classe diciamo pre-moto 3 e moto 3.
Beh, diciamo con la moto 3 più a livello di trovare il ritmo in generale. Però con la pre-moto 3 diciamo grosse difficoltà non ne ho avute, magari i primi giri, perché avevo sempre con la gomma nuova, all'inizio diciamo la mia testa mi diceva che dovevo fare 2 o 3 giri
di rodaggio
ma in realtà dopo che ho fatto il giro di ricognizione
già pronta,
puoi entrare subito a spingere subito. Quella lì è stata diciamo forse il problema principale. Poi per il resto anche con le battaglie così sono abbastanza aggressivo, quindi me la sono sempre cavata bene o male.
Ok. E voi amici ascoltatori e ascoltatrici non lo potete vedere, no? Ma Filippo diciamo è cresciuto molto fisicamente. Adesso quanto sei alto?
Sarò 1,82.
Ecco. Quindi effettivamente su queste moto ci si sta, ma è parecchio complicato stare in aerodinamica, soprattutto dove conta sia il peso che la scia. E invece appunto quest'anno sei su una moto di cilindrata superiore.
Sì, però diciamo essendo sempre un trofeo dove bene o male le moto sono identiche, fa tanto la differenza sia il peso che la statura.
Sì.
Quindi diciamo io da quel punto di vista del peso sono, anche se ero alto, anche in Moto3 sono stato tra quelli più leggeri. Però il problema sulla Moto3, che è una moto veramente piccola,
e stare in aerodinamica è complicato.
Ma anche allora il rettilineo era un punto dove normalmente ti riposi, mentre essendo lungo fai fatica anche lì. ma poi fai molto più fatica a fermarti, a spingere sulle pedane, a fare le curve, cioè ti ci vorrebbe molto più preparazione rispetto agli altri, perché essendo una moto piccola, compatta, stai tutto rannicchiato, è molto complicato anche a livello fisico.
Mm-hmm. Ho capito. E invece quest'anno hai già iniziato in previsione di questo 2023, che ti vedremo nel trofeo RSS60.
Esatto.
Con tra l'altro una delle squadre principali, che è la nuova M2 Racing.
No, infatti mi sono trovato sia col team che con la moto subito bene, sono delle bravissime persone, c'è un ambiente quasi familiare, quindi anche il primo test, diciamo, è andato bene. Abbiamo iniziato a lavorare il primo mm-hmm. giorno sul mettere a posto le sospensioni, perché si è cambiato da Hollins, si è messo mm-hmm. YSS, quindi c'è stato un attimo di ambientarsi, di metterla a posto, perché all'inizio era inguidabile.
Ok.
Però diciamo alla fine dei due giorni siamo riusciti a tenere una buona base di lavoro per il proseguo del campionato.
Mm-hmm. Ecco, quindi all'inizio l'hai trovata parecchio, pompava parecchio, o non ti trovavi con la linea?
Più che altro non teneva la linea, e poi avevo il problema che il davanti non affondava.
Okay.
Quindi quando arrivavo in staccata il davanti murava e il dietro tendeva a muoversi,
a scivolare.
Tendeva a ondeggiare,
non ti dava il feeling.
Non ti riuscivi a fermare, tendevi ogni curva andare lungo, perché prima di inserire dovevi aspettare che finisse questo movimento,
un po',
se
okay.
no ti lanciavi.
Ok. E come, ecco, rispetto alle Moto 3, come cilindrata, come con questo 660 da 105 cavalli, che è la configurazione da trofeo, come ti sei trovato?
Allora, sinceramente la prima volta che l'ho provata sono rimasto un po' traumatizzato, perché mm-hmm. sia a livello di peso
cambia molto.
A livello di peso non mi ci trovavo per niente. Mm. Cioè sono arrivato a Cremona, che è stata la prima volta che l'ho provata, abituato a entrare con la moto 3 che arrivavi avanti e la buttavi giù. Con questa qua devi preparare il movimento prima.
Ok.
Mentre la seconda volta che l'ho provata, un po' perché sono stato fermo nel 2022,
mm-hmm.
ma subito quando l'ho provata mi sono trovato
subito bene,
non ho sentito la differenza di peso, forse perché non avendo più guidato la moto 3
avevo resettato.
E quello che ha rispetto alla moto 3 ovviamente ha tanta coppia, tanto sotto.
Mm-hmm.
Poi dopo in allungo bene o male si plafona, e anche le velocità forse vanno più forte nella moto 3,
okay.
di velocità massima. Però sotto nel misto così senti proprio che ha tanta spinta la moto.
È più moto comunque,
sì.
come peso e ciclistica, e anche per quello che richiede come guida, ha una guida più vicina ad esempio a un 600 vero e proprio.
Esatto,
quindi...
perché sempre queste moto qua è fondamentale farla correre, ma già di meno. Cioè
okay.
devi riuscire
a frenare.
Ma bene o male si frenava forte anche con la moto 3. Ma rispetto alla moto 3 è veramente fondamentale l'uscita.
Okay.
Cioè l'uscita, il fatto di magari di spigolare invece di fare le curve tonde, perché devi fare anche delle traiettorie che ti permettono di aprire il gas il prima possibile.
Okay.
Perché con queste moto qua rispetto alle altre magari fai più il tempo sull'uscita rispetto a tutto il resto in un giro.
Quindi anche qui inizia a diventare fondamentale rialzare la moto quanto prima e aprire al 100%
esatto.
appena possibile.
Esatto.
Ok. Allora, adesso ci prepariamo per ascoltare un po' di musica, poi torniamo a parlare con Filippo. E nel frattempo, ecco, ne approfitto per porre tutte le nostre, da parte di Red On, le nostre condoglianze a tutti i cari di Fabrizio Giraudo, che è scomparso a Misano durante il Trofeo Amatori. E ora ci ascoltiamo i Motorhead.
Show me my queen.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad, ed è arrivato come un fulmine al ciel sereno, con una faccia distrutta, e il buon Eugenio. Vieni qua a parlare vicino al microfono, così saluti il tuo pilotino.
Ciao Nati,
è sua sorella. Allora, saluta il tuo pilotino che mi ha già scritto.
Ciao Picce, ma non ci sto per tanto, vado via presto perché sono distrutto.
Poi bisogna organizzare una puntata che col picciuto.
Prossima festeggiamo, che questo weekend sì, siamo felici, ma non è stato...
Non è un weekend da festeggiare.
No, fino quindi... in fondo, no. Quindi la prossima settimana parliamo.
Bene. Ok.
Io mi rimetto a sedere.
Ecco, tu vate a riposare dopo la trasferta. Allora, ritorniamo a parlare con Filippo Bianchi. Ecco, parlando di allenamento, ci sono vari tipi di allenamento, quindi al di là di quello fatto sulla moto, che ora ci racconterai, c'è anche quello fisico. Ti alleni, non ti alleni? Che allora, cosa fai? Ma anche come dieta, visto che qui dopo una certa età è difficile stare a dieta. Cioè,
fare la dieta come aga.
Le tentazioni.
E quindi
è Fedrina.
Grazie.
No, è bene o male l'allenamento fisico, bisogna farlo perché se no non riesci a portarlo alla moto.
Mm-hmm.
Ora in questo, allora, diciamo l'anno scorso mi allenavo veramente tanto sia a livello fisico sia in bici, a livello di cardio.
Mm-hmm.
Quest'anno invece mi sono dedicato specialmente a risolvere il problema che avevo, che mi ha, diciamo, tra virgolette, condizionato due stagioni, che è il problema che avevo alla spalla, perché sono caduto in allenamento a Cecina col Motard, che sono arrivato dietro uno troppo forte, l'ho intraversata troppo, mi sono fermato di traverso e poi mi ha lanciato.
Ok.
Quindi, diciamo, si sono allungati i legamenti.
E quindi ti esce facilmente.
Quando arrivavo a frenare tendeva sempre a uscire, dovevo rinforzare dietro la muscolatura e, diciamo, ho ragionato che se ho un problema fisico, se magari mancanza di allenamento, stringendo i denti riesci a sopperire. Mm-hmm. Con la spalla non riesci, cioè dopo 2 o 3 giri facevi veramente fatica.
E quindi hai lavorato tutto per rinforzare la muscolatura affinché e sopperisca a questo allungamento penso della cuffia dei rotatori.
Esatto.
Conosco bene i problemi.
Conosciamo il problema.
Avendo una certa età, lui più di me ha dato.
Sì,
cioè, è praticamente chiama lui quando passa all'aeroporto, suona tutto.
Suona, sì. Ma conosco il problema perché è brutto, cioè l'allungamento dei legamenti, e quindi si fa
non riesce,
esce la spalla.
Staccato poi mi immagino.
Staccato all'inserimento.
Non riesce. Si sposta e
rientra. Riesce.
Mettici una vitina, una
fascetta. Il problema è che in staccata, in inserimento, nelle curve a sinistra dove entri c'è il braccio piegato così. È...
La sofferenza.
A Imola arrivavo col braccio steso così. Perché sennò non riuscivo.
Dovevi compensare.
Non riuscivo a tenere un flesso come bisognerebbe fare perché non ce la facevo.
Però facendo così t'affatichi molto prima.
Tenendolo così sì.
Steso.
Dritto no, però non riesci a guidare fluido come dovresti.
E quindi hai, oltre a rinforzare la muscolatura, ecco, ma come tipo di allenamento? Quindi fai bicicletta per il cardio, perché correre, giustamente, quello lo penso anch'io, ti ammorbi, ti annoi, è veramente una cosa terribile, però a me piace anche poco la bicicletta, quindi...
La spalla in palestra, spalla dietro,
sì,
cavi...
Bene o male, sono andato in palestra 2 anni fa,
mm-hmm.
Ma ora ho capito quello che fare anche con i talenti azzurri, che si faceva bene o male circuiti, eccetera, e ho capito bene o male quello che mi serve.
Ti serve, ok.
Quindi anche
ti alleni da solo,
esatto,
okay.
Faccio pesi, faccio circuiti, però diciamo ho capito cosa fare e quando veramente sono a posto con la spalla, facendo queste cose qua e riandando in bici, sono sicuro di riessere al top.
Ok. E invece come alimentazione, vabbè che a 18 anni diciamo, puoi mangiare qualsiasi cosa, che a grandi linee problemi di riallacciare la tuta non ne hai, tutto al più cresce ancora dell'altro, che diventerebbe forse un problema nello stare dentro la moto.
No, alimentazione bene o male
sana, un po' di tutto,
okay. In maniera, diciamo, moderata, però okay. Un po' di tutto.
Come me, vedi? Io mangio tutto, cioè, in maniera moderata.
È giovane il ragazzo, te ormai sei sulla soglia.
Io sono più vecchio di te.
Appunto, sei sui 50.
Non ricordiamolo troppo.
No, puoi fare qualcosa. Sei alto, vedo.
1,82.
È quello il problema, che è alto.
Sì.
È altino, bisogna segare le gambe.
No, però riesce, ho visto le foto, riesce a schiacciarsi perfettamente dentro questa RS660 che quest'anno fa il trofeo con la nuova M2 Racing, e quindi ci siamo. A maggio inizia il campionato e ecco come ci si allena, visto che il miglior allenamento per un pilota è andare in moto, qualunque tipo di moto.
Allora, ora se seguo un ragazzino che ha iniziato da poco a andare in moto, e diciamo ora mi alleno specialmente con l'ovale, e ho, diciamo, grazie a questo la fortuna di stare in moto
tanto,
sempre,
okay.
Diciamo, rispetto a prima, 1-2 volte a weekend a seconda dei casi, a volte anche di più magari nelle giornate o di ponte o di festa di scuola, si cerca di andare sempre, mentre prima, diciamo, mi allenavo col Motard, ma
è diverso.
No, perché magari
fai fia.
Fa di più essere col Motard perché è una moto più potente, quindi
si muove di più,
entri di traverso.
C'è una 300 forse da me.
No, ma anche il Motard.
Sei in manubrio, col manubrio largo.
Forse più simile, cioè lui Eugenio intende come similitudine di
no,
guida.
Quello sì. Però il Motard secondo me ti insegna tanto. Però il problema è che ci andavo poco, cioè ci andavo 1-2 volte al mese.
Però ha la fortuna di avere il talento, quindi anche se si allenava poco, andava poco anche con la moto, quando correva in premoto 3, moto 3, quando va da e sta davanti, ecco, quindi quella è una cosa positiva. E quindi ecco perché molti spesso dicono ma casomai le mini GP, no? Quindi ovale, e quindi che siano come dimensione 12 pollici, no? E effettivamente è propedeutico per la guida sportiva, per tenersi come posizione, come automatismi?
Sì, bene o male sì, perché da quel punto di vista lì è fondamentale prima di tutto stare in moto, qualsiasi cosa è stare in moto.
Ok.
Poi ovviamente magari
più è simile a quella che userai, meglio.
Esatto, ti potrebbe far meglio girare con una moto rispetto a un'altra, però la cosa fondamentale è stare in moto. E alla fine ti insegna
il fondamentale.
Ti insegna alla fine, perché puoi far entrare dentro, farla correre, ti puoi concentrare anche, diciamo, adattarti a uno stile di guida come quella grande, nel senso arrivare forte in staccata, fermarsi, riuscire a dare gas. Cioè, bene o male, potresti andare più piano, perché con quelle moto lì l'importante è entrare dentro, farla correre, eccetera.
Scorrere, ok.
Però per abituarsi a una guida delle moto grandi puoi fare...
Tendi a spigolare anche lì.
Esatto.
Anche perché poi con il 190 ha già un motore,
esatto,
che spinge parecchio.
Esatto, permette di uscire dalle curve...
Forte.
Mm.
Ecco, prima si parlava, no, che il buon Eugenio poi è terribile, che lui è un super sospensionista. No, si parlava che Filippo, no, va fortissimo, però è molto molto sensibile a tutto quello che succede sotto, e quindi se si muove un po' dietro lo sente molto, e raccontava che spesso apre un po' più dolcemente il gas, no, perché sente questo movimento, no? Lui invece è uno di quelli che ti deve...
Allora, per andare forte oggi, siccome c'è tanta elettronica, non puoi parzializzare e non puoi darglielo dolcemente, perché l'elettronica non vuole quello. Quindi se la moto si muove, parli col tuo pezzo sospensionista e gli dici la moto non si deve muovere.
Semplice. No, ma il fatto...
Perché la questione è questa: ogni volta che te aspetti e glielo dai con dolcezza, il tempo morto si allunga.
Sì, sì.
E il tempo... quindi devi accorciare quei tempi, quindi se tu stai col gas lì
puntato, okay,
che lei si fermi, come si dice, il tempo scorre, il tempo non ti aspetta,
sì,
quindi
infatti.
Ogni volta che tu aspetti, quell'attimo in cui aspetti, il tempo comunque va avanti. quindi devi imparare a entro dentro la curva. Ora te c'è una 660, quindi devi fare abbastanza percorrenza, però con una moto grossa, un 600, un 900, un 1000, un 1100, si dice devi spigolare, quindi devi entrare forte, girarla e piantare il gas pieno, 100%. Poi l'elettronica ci pensa da sé, però devi imparare questo.
Sì, sì, infatti...
Perché è una categoria dove devi entrare e lasciarla un po' andare.
Sì, però diciamo rispetto alla Moto3 hai una guida molto più simile a questa, esatto, che ti avvicini alle moto che vanno più forte rispetto a quelle che vanno più piano.
E vai sopra, però... il problema. Eccolo, beh.
Sì, sì.
Cioè lui quando è sensibile la sente, dice ok, so che fa così, aspetto quell'attimo che si ferma e poi glielo do. No.
Però tra il dire e il fare c'è di mezzo, cioè, e il, perché non è così,
è buono che sia sensibile, che senta le reazioni che vengano fatte, quello, è poi, dai.
No, quello sì. Ora anche nei test di Misano così mi sono concentrato.
Quando l'hai fatto, lunedì?
No,
due settimane fa. Tra l'altro ho visto un filmato molto molto bello. Ora mi sembra al carro, quando dopo la frenata si vede il movimento proprio tecnico, no? Lì, cioè, mi è piaciuto molto il filmato numero 6, dove si vede, probabilmente eri al carro, freno leggermente in mano, quando molli ruoti intorno alla manopola per riprendere in mano il gas. Quello è molto molto bello tecnicamente, no? Parlo tecnicamente. Quindi, mi è piaciuto molto.
Io c'avevo un pilota che faceva una moto dietro, che non è mio, lo seguivo un altro, c'aveva la telecamera dietro. Il problema suo era che non si sposta sulla moto, usa solo le spalle, e quindi a quelle velocità, soprattutto su un curvone che devi prendere in sesta piena, se stai troppo seduto e sposti la spalla, c'era un po' di vento,
ti sposta fuori,
non la faceva mai, mai, mai. Come Riccardo, che ha imparato, visto che viene da un 4 cilindri, deve guidare un bicilindrico, doveva imparare a fermarsi
e riaprire.
E all'inizio faceva come te, parzializzava e poi apriva. L'elettronica lì non va, cioè ti dice no, ora hai imparato che entra dentro forte e gira al 100%, poi l'elettronica fa il suo.
Però per non male noi non si utilizza l'elettronica, cioè si lascia libera.
Perché quindi non avete...
Con le moto grandi dopo sì, tanto dopo fa tutto lei.
Esatto,
però con queste qua
è buono per voi, perché dovete imparare a sentire
cosa succede sotto.
Infatti,
ecco, come tempi con la 660 e durante i test eccetera, spoileriamo qualche cosa, come sono andati?
Diciamo bene, perché si è girato con gomme usate e siamo a 2 secondi dai tempi di Marconi.
Ok,
però la gomma nuova fa veramente tanto la differenza.
Sì, sì, sì.
Sì, ma devo la sapere. Il tempo.
45 e mezzo.
Ecco, ora va bene. Perché hanno girato anche con l'R7.
Sì, ma gira
perché
molto più
insieme.
Gira molto più alto.
Più alto,
sì. Giravano
in c'è un po' di disparità. Però...
C'è una differenza grossa a livello di ciclisti.
50-51 facevano.
Sì. Quindi... Un po' in difficoltà in confronto a loro, sì.
Allora,
c'è un telaio, dirà no. Cioè, semplice.
È un po' più... Sì. L'Aprilia al DNA Racing c'è poco da fare, quindi le ciclisti che le fanno... Cavolo,
chapeau.
Prima volta, va bene, va bene.
Quindi, usate le Pirelli?
SC2, mi sembra.
Solo due? No, non mi fare quella faccia lì, no,
Oh, vedi, lui è il pilota buono, che monta, va, cioè, va bene tutto.
Ho capito, ma una specifica gli va spiegata.
Ma no, che poi, no, che poi iniziano poi, diventano viziati, no? Cioè, invece è meglio così.
Vero, non sanno.
Sale, com'è? Gomma.
Due montano.
Mi sembra di sì, però non ti so dire con sicurezza.
Beh, non è male.
O uno o due, non mi ricordo.
Considerando che non era nemmeno male la stagione, dai, ci puoi stare. C'è gente con l'S1000RR che fa 45, quindi fai tempo.
No, per essere il primo test, che poi dopo era il primo test, il primo giorno praticamente si è buttato via perché...
Per fare la posizione.
Esatto.
Posizione, fare la base.
Perché erano nuove.
Cosa usi?
YSS. Prima avevamo Hollins, infatti mi trovavo benissimo. ma il team le ha cambiate, quindi il primo giorno specialmente è stato di adattamento.
Chi ti segue?
Di sospensionista.
Cioè il tecnico ISS?
Sì.
Come si chiama?
Lui non lo so perché praticamente non l'ho mai visto.
Ah, che quello pedale. Ah, ok, ok, ho capito.
Però
come
non...
ti trovi?
No, col team è benissimo.
C'è differenza?
Allora, a primo impatto così era molto meglio Hollins. Però ora, alla fine dei due giorni, siamo arrivati a una
differenza
buona base.
Cosa sentivi differente? Meno sostegno?
No, alla fine dei due giorni
siamo lì.
Siamo lì. All'inizio proprio non, la moto non voltava.
I sentimi di base era un po'...
Ti portava fuori, entravi, il davanti murava all'inizio, non andava più giù di lì e il dietro... All'inizio era un po' un casino, però siamo riusciti a trovare la quarta.
All'inizio cosa usavi? Non sai che cartuccia c'è? Domanda troppo difficile. Quella, la base, la cartuccia. Una NX30, dai.
Sembra di sì.
Avrei montato un pressurizzato, all'inizio ti sei trovato. Allora,
comunque, Nati, hai visto il linguaggio dei piloti, quello che ogni tanto non si guarda nei video, no? Che voi non potete vedere anche la gestualità, no? Quando il pilota che spiegano il movimento della moto, che fa i versi con le mani, le cose,
suoni.
Sì.
Comunque no, è un bel prodotto, sta venendo su.
Bene.
Devono ancora
poi secondo me c'è ancora margine, perché si è fatto solo due giorni. Cioè l'altra
ce l'hai questa settimana, no? Prossima la gara,
no, si salta.
Ah.
Non si fa la prima, no. Perché il trofeo Aprilia salta la prima di Misano.
Quindi va
Mugello. Salta la prima di Misano e si fa insieme al mondiale Superbike. Si recupera insieme al mondiale.
Quella è una bella, è anche una bella vetrina, sì.
Sai quante che arrosti fanno, voglia. Vetrina mondiale, bisogna farsi vedere perché è bocca del giudizio.
Lì ci saranno un po' gli spiriti bollenti per mettersi in mostra, quindi
per forza.
È normale.
Ma sono giovane.
Allora, adesso ci ascoltiamo un po' di musica, poi ci prepariamo per il collegamento con Giulio Rangheri. Eugenio scappa, si
io
va a riposare.
Ti voglio tanto bene, ma io sono stanchino.
C'ha due borse abnormi.
Ma
c'è sotto
la piscina. Che ho allagato.
Saluta chi vuoi.
Saluto tutti, saluto le mie bimbe, Peach, vai a letto. E niente, poi ci aggiorniamo. Ti aspetto con la moto, Fabio, quando vuoi. Questa settimana ci sono.
Ok.
Hai questa settimana disponibile.
Giovedì arrivo.
Perfetto.
Ok. Giovedì o venerdì ti faccio sapere. Forse è meglio venerdì.
Scegli il giorno.
Sì. Venerdì.
Bravo, sì, okay. Venerdì.
Venerdì.
Vai, aggiudicato.
Ok. Via.
Metti la musica. Vai. Su, ti saluto. Su. Dai. Oh yeah! Tonight, oh what a night, LA, burning bright, oh what a night. I said, yeah, come on, you make the world stand still. All the riot, rape, race, and revolution, oh yeah. I think I'm the fire, I'm the world burning still.
microfono aperto. Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd. Ed è un piacere avere qua con noi in diretta il buon Giulio Rangheri. Ciao Giulio.
Ciao, ciao Fabio, ciao a tutti.
Ciao.
Saluto anche Natasha. Ciao Natasha e ciao. Filippo Bianchi, che sono per i contenti.
Sì, sì, sì. E vediamo anche il suo babbo Stefano. Allora.
Salve. Oh, complimenti. Salve a tutti.
Allora, Giulio, la tua voce a me un po' manca dalle telecronache,
ma
soprattutto
tanto,
la tua grande risata coinvolgente. Allora, Giulio, segui ancora con passione le gare in televisione? Cos'è che ti piace invece ultimamente, ti piace meno di queste nuove moto?
Ma guarda, seguo sì, con passione, staccato, perché alla mia età con passione diventa un termine che è pericoloso usare, ma voglio dire, sono innamorato delle moto da quando avevo 12-13 anni, mm-hmm. quindi credo che non possa passare mai. Ovviamente dalla MotoGP alla Superbike a cascata fino ai campionati nazionali e la Polini Cup, ho scoperto un mondo con gli scooter che, devo essere sincero, conoscevo poco e sottovalutavo. Sono
combattutissimi
con Polini, non solo sono combattutissimi, ma è una specie di riserva indiana, mi spiego meglio. Se vuoi vedere dei due tempi da corsa, oggi non c'è un altro posto dove tu li possa trovare, e la classe regina, chiamiamola così, la 100, arriva a sviluppare più di 40 cavalli, quindi siamo su potenze specifiche simili a quelle delle 125 GP pensionate per le Moto 3, e a me, che sai che la tecnica appassiona eccetera, ho trovato ancora un posto dove insomma ci si può sporcare le mani e non solo fare mappe al computer e cose del genere.
Zero elettronica, e si respira un po' l'odore del due tempi, come ci fa tornare ai ragazzini.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Anche se l'elettronica ormai è, come dire, intrinseca ai motori, solo che i due tempi per sua natura è un po' meno incline a piegarsi, quindi è importante fare mappe di anticipi giuste eccetera, ma a un certo punto le caratteristiche del motore rimangono quelle. Col quattro tempi vediamo in MotoGP, se vuoi saltare all'estremo opposto, che ormai l'elettronica è una parte imprescindibile. Durante i turni di prove si lavora quasi esclusivamente su quello. Sentivo il tuo ospite precedente dire: devi alzare la moto, spalancare il gas, poi fa tutto l'elettronica. Mm. Ecco, diciamo che io spero che non sia così, però sostanzialmente è abbastanza vero. Quindi insomma, se dobbiamo parlare di quello che mi piace un pelo meno delle ultime evoluzioni, è il fatto che al pilota rimane ai massimi livelli un po' poco da fare, cioè la fase di frenata, di inserimento in curva sono ancora tutte nelle mani del pilota, però dal punto di corda in poi c'è un intervento massivo, pesante, il pacchetto che hai in mano, quindi se non è buono fai una gran fatica a fare la differenza. Fortunatamente ancora ci si riesce, la gara di Rins di Quartararo di ieri secondo me
è stata lampante su questo,
come dire, boccata di ossigeno, esatto, per quelli che amano vedere prima i piloti e poi le moto.
Ecco, una Giulio,
un pochino meno di qualche anno fa.
Ecco, una curiosità, che così coinvolgiamo anche Filippo. Esteticamente, al di là delle ali, da un po' di anni a questa parte, se viste lateralmente tutte le MotoGP, io le trovo parecchio sgraziate. Poi che funzionino e siano efficaci è un altro discorso, però abituato alle linee, no, delle moto delle annate precedenti, sono con queste forcelle, no, se molto staccate dal corpo. E poi comunque sono complicatissime, perché ho visto il discorso degli abbassatori, tutta la pulsantiera che viene, cioè è molto, non è come il volante della Formula 1, però azioni da fare il pilota adesso in MotoGP ne ha veramente tante.
Sì, ne ha tante, ne ha molte meno di un pilota di Formula 1, ma anche una condizione, lasciami dire, di molto minor comfort. Si deve, esatto, si deve muovere sulla moto. È stata invasa la pulsantiera di sinistra e adesso qualcosa hai da fare anche con qualche bottone a destra. Non è per niente semplice. La linea, hai ragione. Almeno per me esteticamente non sono granché, c'è questo grande vuoto dietro la ruota anteriore che evidentemente è estremamente funzionale dal punto di vista aerodinamico, ma lo è meno secondo me da quello estetico, e la riduzione ai minimi termini dei codini, anche quella non è una cosa che a me piaccia granché. Beh, mi spiace fare un salto indietro prima che Filippo nascesse, però gli scarichi dei cilindri posteriori delle 500 che uscivano dal codino avevano un'aggressività, una cattiveria che direi che adesso si è un po' persa. Guarda soprattutto le Ducati che funzionano a meraviglia, ma dietro hanno una specie di bauletto.
Sì.
Il famoso smorzatore lì,
il mass damper,
insomma, esteticamente non si guarda,
è un po' brutto,
esatto,
però
esatto.
È efficace, quindi va bene. Però ecco, Filippo, invece, secondo te, no, dal punto di vista estetico, queste MotoGP ti piacciono oppure non tanto?
No, a livello estetico sinceramente non... cioè sono ingombranti, però non sono brutte. Il problema è che inizia ad essere troppo
aerodinamica,
tutto simile alla
complicato,
Formula 1, cioè, anni fa potevi fare la gara dietro 4-5 piloti, non c'erano problemi.
Ora con le turbolenze,
se stai troppo dietro ti risucchia quando arrivi staccata il vortice, quando arrivi ti si scalda la gomma davanti, se rompi una aletta
non la diventa, sbilancia tanto, sì.
Cioè è diventato tutto troppo, anche a livello di sorpassi.
È tutto estremo.
Anche a livello di sorpassi è tutto estremo, cioè arrivi in staccata, diciamo che il pilota tende a far sempre meno la differenza, cioè conta sempre di più la moto.
Ho
perché
capito.
Anche la gara di domenica si vedeva che sul rettilineo, ma anche all'uscita di ogni curva, Rins perdeva una marea da bagnaia.
Sì.
Quindi
diventa complicato. Giulio, e invece no? Ma com'erano belle invece le gare della Truxton Cup?
Ma sai, erano belle come sono belle tutte le gare dei monomarca. A me una cosa che spiace da matti è non avere più l'età per, ma avrei continuato a correre all'infinito. Quando hai delle moto, ma anche semplici e poco prestazionali come le Truxton, però che sono sostanzialmente tutte uguali, quindi c'è un equilibrio e sei tu che cerchi,
fai la differenza,
riesci a fare la differenza, esatto, sia con la guida, sia magari con piccoli accorgimenti, sia con un po' di strategie, di furbizie, insomma è davvero emozionante. È chiaro che poi quando sale il livello diventa un lavoro ancora più di squadra, perché quando le moto si raffinano e sono più complicati devi avere un'ottima sinergia con i tuoi uomini ai box, eccetera, ma dal punto di vista proprio del gusto, del divertimento e dello sport individuale, lasciami dire, le gare dei monomarca sono spettacolari. Io sono stato un frequentatore di lungo corso e mi sono sempre divertito, dalla Hornet a, come si dice, alla Boxer Cup di BMW, alla Truxton, in ultimo, non solo me ricordo.
Anche perché poi Filippo poi quest'anno ci corre in un trofeo monomarca, è il discorso che lì la differenza la fa poi chi guida.
Ma guarda, guarda, sì, in ogni monomarca che si rispetti c'è poi polemica, verifiche, robe, eccetera, ma questo secondo me fa anche un po' parte
della... del gioco,
Sì, è inevitabile, connaturato al tipo di situazione, però se l'organizzazione è seria, è quella del trofeo Aprilia, lo è assolutamente, hai moto che sostanzialmente, se non sono uguali, sono assolutamente simili, quindi quando qualcuno va più forte, la prima domanda che ti fai è dove perdo, e questo ti permette di crescere, quindi secondo me anche una convivenza tra virgolette nei monomarca tra piloti navigati e piloti giovani
per crescere,
di belle speranze che hanno dimostrato esatto di valere, permette ai piloti più giovani di crescere più rapidamente, come dire, dover raggiungere una sticella posta un po' più in alto e quindi di dover lavorare.
Ecco Giulio, la domanda che ormai da tanti anni ci si fa io e te, no? Ma quando si fa una pistata assieme? Prima che no? Ci facciano ancora andare in pista, ecco. Quando
Guarda,
si fa?
Mi sentivo parlare di cardio, bici, palestra, cose che scavando nella memoria ritrovo, ma in tempi lontanissimi. Io purtroppo ho un armadio di tute di un'altra persona molto più piccola di me, non ci troveranno mai più, quindi diciamo che per la pistata ti consiglierei di trovare qualcuno più affidabile, io poi casomai mi aggrego.
No, dai, una pistata insieme bisogna farla prima o poi, ma anche sulle ovale, sulle quelle cose piccoline, vabbè, bisogna organizzarla.
E poi guarda, adesso sentirò il mio amico Dario Marchetti, che ha sempre ospiti VIP ai suoi corsi di RE, e spesso ha anche degli atleti veri. Se c'è qualcuno del rugby, io faccio prestare la tuta fatta per lui.
Ecco.
La riempio più sul giro vita che sulle spalle, ma insomma mi ridistribuisco all'interno.
Molto bene. Allora Giulio, noi dove ti possiamo seguire? Sei attivo in qualche telecronaca, in ambiente lavoro? Dove possiamo sentire?
Ma guarda, continuo con Mediaset per qualcosa che all'inizio, non so come dire, mi ha incuriosito ma non mi convinceva del tutto. In realtà siamo alla terza stagione ed è molto piacevole, parlo dell'Extreme E, sono dei grossi SUV elettrici, dei fuoristrada elettrici, qualcuno di questi Odyssey 21, come si chiamano, ha partecipato alla Dakar, ha fatto qualche tappa della Dakar come test e sono andati bene. Le gare si corrono a coppie, un pilota uomo e una donna, e sono decisamente spettacolari. Fino all'anno scorso correvano Sebastian Loeb, Carlos Sainz, c'erano nomi veramente di grande richiamo, esatto. Ancora oggi Sainz gestisce un team è di Lewis Hamilton, uno di Jenson Button, uno di Ganassi, cioè ci sono davvero i nomi che contano dell'automobilismo, esattamente, e contrariamente, lasciami dire, a l'elettrico in pista che continua a non convincermi al 101%, esatto, l'elettrico in fuoristrada, dove comunque diciamo può esprimersi su percorsi brevi e comunque spettacolari, è davvero divertente. Sono vetture da quasi 2 tonnellate ma da oltre 500 cavalli che ogni tanto volano 1,5 metri da terra, quindi ci si diverte. Sono 5 weekend per 10 gare nei posti più incredibili del pianeta, perché questo progetto ha anche una grande valenza, come dire, di supporto all'attività dei ricercatori sui cambiamenti climatici, sulla, ma cambiamenti climatici, tutela dell'ambiente, impronta di CO2, quindi se è vero, io continuo a pensare che il modo migliore per non inquinare sia stare a casa, però è un po' intuitivo come sistema, muoversi e prestare attenzione a questo tipo di cose, secondo me è la via che il motorsport deve seguire per sopravvivere. Per dirti, le carrozzerie sono fatte in fibra vegetale, peseranno un po' più del carbonio, ma hanno tutt'altra sostenibilità. Quindi è interessante da diversi punti di vista. E ti dico, questa è l'attività per media che rimane comunque sempre casa. E poi dicevo di Polini, con loro mi sto occupando della Polini Italian Cup, il circuito di gare di scooter che Polini organizza. Sono 6 tappe, mi diverto molto a commentarle, sia per chi è in autodromo, sia per chi segue lo streaming online sul canale YouTube di Polini. Abbiamo fatto qualcosa anche a EICMA, le biciclette con la pedalata assistita stanno andando molto forte e Polini ha un ottimo motore, lo usa anche Marco Melandri, per dire che domenica ha vinto il campionato toscano dove è andato a correre, quindi insomma per i piloti è difficile mollare la competizione. Quindi sì, ti ripeto, sto esplorando un po' anche di mondi che non sono esattamente, sì, esatto, non sono esattamente quello che conoscevo, ma che mi incuriosivano prima e mi appassionano adesso.
Perfetto. Giulio, vuoi salutare qualcuno?
Vorrei salutare tutti quelli che ogni tanto mi scrivono dicendo che gli mancano le mie telecronache delle moto, e vorrei dire loro che mancano tantissimo anche a me, quindi spero che ci si risenta presto, mi farebbe molto piacere.
Perfetto, allora Giulio, io ti ringrazio come sempre, io non demordo e prima o poi una pistata assieme, casomai anche solo al bar della pista, farci una bella spaghettata, ci sta, ecco.
Quello è molto più probabile se in questi termini io non tolgo neanche la tuta dal cielo, basta che mi dai l'appuntamento e arrivo.
Perfetto, grande. Ciao Giulio, buona serata.
A presto, ciao a tutti, buona serata, grazie a voi. Buona serata, ciao.
Ciao, ciao. Allora, mentre ringrazio Giulio, ci ascoltiamo un attimo un po' di musica e poi torniamo a tutto gas con Filippo. Eccoci qua.
And I say, honey, what is love? You just say I drink too much. Maybe I'm defective, or maybe I'm dumb. I'm sorry, so sorry for what I've done. Maybe I'm bad-natured, or maybe I'm young. Sorry, so sorry for what I've done. And I'm the t-shirt.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd. Allora, siamo nuovamente qui con Stefano e Filippo Bianchi. Allora, ma visto che Stefano sta lì sonnecchiante, se la gode, ora lo andiamo un po' a disturbare, no? Visto che è anche merito suo che è nata, ha germogliato questa passione che è diventata un albero di un 80 e passa. Allora, Stefano, si parlava appunto di motorizzazioni, rumori dei motori, no? E che anche con Giulio si parlava del due tempi, che insomma ci fa tornare un po' giovani. Te raccontavi delle moto che hai avuto, ecco. Raccontaci un po' che cosa hai avuto in garage.
Io in garage più che altro le usavo per provare le gare in salita.
Ah, bene, bene. Quindi anche te hai fatto il campionato in salita?
Sì. Ho vinto il campionato italiano col 125 nell'84-85.
Quindi quando le gare erano ancora belle lunghe, ora sono lunghe, molto short.
Io ho fatto col TT4 quinto assoluto Carpinetti a Reggio Emilia e col 125 GP terzo assoluto a Sillano.
Insomma, quando la Sillano era la Sillano Spedaletto, quella.
No, aspetta, si partiva dalla discesa.
Ah, ok.
Si partiva dalla Madonnina quando l'ho fatta col 125.
Ok. Sì. E, insomma, attualmente il campionato è in salita e tra l'altro salutiamo tutti i nostri grandi ospiti. Luciano, che ieri nel gruppo 5 si è trovato un po' di soddisfazioni. Sono diventate molto corte. L'unica gara, forse se non sbaglio, ancora lunga è lo Spino.
Sì. Diciamo che gare di 2 km, 2,5 km, per chi ha vissuto le gare in salita vere, quelle combattute dove ti scannavi davvero e su distanze di 4,5 km, 5,5 km.
Quanti eravate, visto che eravate tanti all'epoca?
Io la mia gara d'esordio credo che eravamo 15-17 col cinquantino.
Ok, quindi solo nella classe 50.
Comunque poi mai meno di 10-12 per classe.
Per classe.
Ma poi i percorsi erano belli. Percorsi.
Non c'era la chicane nel mezzo,
no,
a rallentare.
Non c'erano chicane, erano organizzate bene. Cioè, il problema è che poi le prefetture ti mettono sempre più paletti e gli organizzatori,
i costi per mettere in sicurezza il tracciato, diventano insostenibili. Peccato.
Guarda i rally. Io dopo che ho smesso di correre in moto ho corso un po' col 112 nei rally, no, per disintossicarti piano piano.
Un po' di adrenalina ci vuole.
Sì, qualcosa ci vuole. Correvamo, facevamo 6 prove speciali da ripetersi 2 volte. Ora fanno 2-3 prove speciali da ripetersi 3 volte. Cioè,
hanno dimezzato.
Più che dimezzato. Cioè, da fare 12 prove ne fai 6, 9. Purtroppo i costi lievitano e poi forse chi organizza si deve anche portare a casa la pagnotta.
Sì.
Nessuno lo fa più per passione.
E poi,
diciamo,
considerando anche che sono aumentati tutti i costi da tutti i punti di vista, ci sono anche meno appassionati che possono accedere a questo mondo.
Sì, ma è un po' tutto. Per esempio, una volta andavamo da ragazzini, andavamo a vedere il rally del Ciocco, io mi ricordo, avevo 15-16 anni, cioè, ti mettevi su un poggio e stavi lì, nessuno ti diceva niente. Adesso ci deve essere la rete lungo tutta la prova, ci deve essere
il commissario di percorso.
Cioè, è tutto elevato all'ennesima potenza, più sicuro, per carità del Signore. Però è più costoso, c'è storia, è lo stesso le gare in salita. Io ho visto le ultime volte che hanno fatto Sillano, sono andato a vederlo, ma a fondo è tutto con quella rete arancione, tutto fasciato con la rete arancione, ma abbiamo presente i costi di tutta questa.
Ogni ostacolo deve essere coperto da balle di fieno o dal cuscino. Quindi.
Poi,
e poi, come hai detto in precedenza, le prefetture, le province danno il minimo indispensabile per aprire e chiudere la strada, perché sennò diventa un problema anche quello.
Sì.
È così, un peccato.
Purtroppo, e per fortuna mia, ho vissuto un'epoca delle gare in salita che ancora era qualcosa di bello. Mi dispiace per chi la vive ora.
La passione penso sia rimasta la stessa, però uno si deve un attimo adattare al tipo, al cambiamento che tutti lamentano, infatti la brevità della cosa, dove se sbagli lo stacco in partenza ti sei già giocato la gara, perché sono talmente brevi che non hai il tempo di recuperare l'errore. C'è meno selezione, ecco.
E poi una volta si vedevano anche le moto da corsa vere, perché anche le TT4 avevano il motore derivato di serie, ma avevano delle ciclistiche assolutamente prototipi, e quindi vedevi delle moto da corsa. Io mi ricordo roba tipo il bombardone di Pagnozzi, cioè roba che veramente ti faceva rabbrividire. Adesso sono tutte moto stradali, che se vai al bar e metti su due, dici: oh, guarda che quello lì ha detto che ti sorpassa, si mettono a fare le corse davanti al bar, è la stessa cosa.
Allora, ecco, una curiosità mia, no? Che non capita spesso di avere il babbo ex pilota e il figlio pilota. Ecco, com'è il rapporto durante il weekend di gara o comunque durante la crescita di Filippo nell'ambiente del motorsport? Perché già quando ci siamo parlati, lo dico già, Stefano è una persona molto che tende a defilarsi, no? A non essere troppo presente, ecco. Com'è il vostro rapporto nell'ambiente delle corse?
Ma io direi estremamente collaborativo, cioè abbiamo uno scambio di opinioni e di idee continuo. Lui è sempre a chiedermi, dice: mai visto, come mai visto, che te ne sembra, faccio giusto, si può staccare più in là, si può impostare, si può ritardare un pochino, oppure io gli dico: guarda, questa qui non ci siamo, la stai sbagliando, fai in un altro modo. Questi consigli qui gliele do sempre meno, perché è bravo per conto suo, quindi si può dire non ha più bisogno di me, però fino adesso abbiamo interagito molto, ecco, noi abbiamo, diciamo in questo senso, ma forse in tutti i sensi, un rapporto molto speciale. Siamo
quindi molto collaborativo.
Sì.
No, perché spesso, no, sia, cioè, nell'ambito del motorsport o degli altri sport, spesso i genitori, per amore, passione, a volte sono un po' invadenti o un po' tendono a imporre casomai quello che gli sarebbe piaciuto, no? O come la vivono ai giovani atleti, e questo spesso è deleterio, perché crea delle tensioni, un carico anche di tensione casomai prima della gara, durante le prove, extra, che casomai in quel momento può complicare la situazione.
Sì, ci sono sempre da parte dei genitori, e non mi nascondo che da parte mia, delle aspettative per i figli, diciamo, di vederli sempre lassù.
Questo
è naturale, no? Credo, ecco, che sia.
Sì, certo.
Io mi ricordo che un paio di volte mi sono arrabbiato con lui pesantemente, perché non rendeva, e me ne rammarico, perché una volta alla fine, la sera, abbiamo sentito questo bimbo, era caldo, non rendeva, ma aveva la febbre a 39. E lì mi è dispiaciuto, e mi sono detto che non mi arrabbio più, anche quando va in terra dico: l'importante è che non ti sei fatto male. E poi la moto
si ripara
e buonanotte. Però non sono dell'idea che sia giusto spingere oltre. Lo sanno da loro che quando sono lì stanno facendo uno sport, e se lo fanno hanno l'ambizione di arrivare ai massimi livelli, per certo, quello che gli permette le loro doti. Sbagliato è il genitore che impone al figlio di fare uno sport. Se uno, io non gli ho corso in moto, ma non gli ho imposto di correre in moto.
L'ha scelto
è lui che
certo
ha scelto di correre in moto. Per me, se giocava a tennis o andava in barca a vela o a sciare, è la stessa storia, non cambiava niente.
Bene. Filippo, e invece ecco, dal tuo punto di vista, no? Avere avuto l'esperienza del babbo che ha corso è stato un vantaggio, visto che chiedevi a lui consigli, sai che l'occhio comunque è buono, ecco. Beh, quindi diciamo, sai che ci puoi fare affidamento.
Esatto, diciamo che quello che sono ora è grazie a lui, cioè noi non siamo mai andati in corsi di guida, roba del genere, istruttori così. Quello che sono diventato è solo e soltanto grazie ai suoi insegnamenti, cioè da quando si andava con le minimoto, guarda, stai sbagliando la traiettoria, guarda, entri piano, apri il gas dopo, cerca di farne meglio, no? Erano tutte cose, tutti errori che mi diceva. Io ovviamente all'inizio non ci arrivavo, perché non avendo esperienza non, da piccolino non ci arrivi, però ho avuto questa incredibile fortuna, a differenza magari di altri che, diciamo, le moto ci arrivano un po' più per caso, quindi i genitori sono spesati. Io ho avuto grande fortuna, ecco.
L'occhio giusto. Ecco, ad esempio, anche nell'interpretazione, no? Delle traiettorie, avere un occhio esperto ti aiuta per interpretare correttamente la linea.
All'inizio con le minimoto io avevo il vizio di anticipare le curve.
Un po' come tutti, ma quello succede sempre. All'inizio l'errore principale è quello di anticipare, poi uscire larghi o dover aspettare ad aprire gas, perché se no non ci stai, ecco.
Esatto, quindi lui per farmelo imparare si metteva praticamente...
Come birillo umano.
Come birillo, io gli dovevo girare d'intorno.
Ti tappava l'anticipo
Esatto, curva, e poi diciamo ho imparato... Sempre, diciamo, ce l'ho leggermente questo vizio, ma molto meno rispetto al vizio.
Ecco, e visto che comunque, anche se sei giovane, da quando hai iniziato adesso, parlando di moto con 17 pollici, e un po' grazie allo sviluppo continuo, no? Quindi con l'avvento, nel bene o nel male, dell'elettronica, con il grosso progresso tecnologico dei pneumatici, che quelli da adesso sono qualcosa di incredibile rispetto a qualche decennio fa, ecco, è cambiato anche lo stile di guida, proprio per sfruttare al massimo l'unione tra pneumatico ed elettronica, e se c'è. Ecco, e il tuo stile di guida si è evoluto, si è adattato, oppure più o meno sei rimasto più o meno simile come impostazione?
No, diciamo che nel corso del tempo anche quello lì si è evoluto, soprattutto dopo il 2018 col due tempi, perché col due tempi avevi una guida che bene o male non riuscivi ad andare giù, cioè dovevi stare un po' più sulla moto, che
un po' più sul chi va là.
Molto più brusca la moto di erogazione, eccetera, non ti permetteva di fare certe cose che invece ti permette di fare quattro tempi. Mentre col quattro tempi, sì, il fatto di scendere col gomito, di scendere con la spalla, portare il corpo all'interno della curva ti aiuta a voltare, a far voltare la moto, mentre col due tempi non lo potevi fare perché magari piegavi di più,
se entra in coppia di
giù,
botto,
poi quando davi gas magari eri troppo piegato e ti partiva. Col quattro tempi non c'era,
la facevi viaggiare di più in curva.
Ecco, se con meno freno motore lasciavi scorrere. E poi c'era il discorso che casomai col due tempi le dita sulla frizione rimanevano, esatto, per evitare che al minimo segno di grippaggio si tirava, e invece con il quattro tempi una volta partito lo svincolo della mano sinistra è libero.
Sì. E con due tempi bene o male ce lo dovevi tenere sempre la frizione.
Se non ti potevi mai fidare, se no era un dolore. Ecco, qual è secondo te la classe propedeutica migliore per formare un giovane pilota?
In generale, dall'inizio, le minimoto penso che siano una base fondamentale per preparare un pilota alle classi successive.
Quando si parla di bambini piccolini,
esatto.
Ok. E invece poi, per chi ci si avvicina, che ha già qualche, tipo un adolescente, 14-15 anni, che casomai si è innamorato delle moto e quindi ha saltato anche fisicamente, non ci sta già più sulle minimoto.
Che parte proprio da zero?
Sì. Che cosa
parte,
ci...
Che parte da zero, 14-15 anni...
È più difficile arrivare ad alti livelli, però
esatto.
Come classe...
Le persone... che hanno quell'età lì all'incirca iniziano con la 300.
Ok.
Cioè partono con la 300 o magari se la comprano dopo qualche anno o iniziano a fare magari il moto estate così, e piano piano salgono su magari vengono dopo a fare l'italiano eccetera. Okay. Perché 14-15 anni non puoi pronti via, che ne so, perché 14-15 anni è l'età giusta per fare una moto 3. Non puoi andare in moto 3 a quell'età lì.
Non avendo esperienza.
Quindi o anche fare un campionato piano piano, arrivare in moto 3, non puoi arrivare in moto 3 a 20 anni. Mentre in 300 diciamo è molto più elastico il tutto, cioè okay. Ci sono persone,
c'è una forchetta,
esatto,
più ampia,
che magari hanno 15 anni che magari ne hanno 25, quindi è molto più elastico.
Ecco, e questo ovviamente per chi giustamente come te ha l'ottica, no, di guardare in alto per l'ambito mondiale. Quindi levando quel, diciamo, il come obiettivo, invece di facendo un grosso passo indietro, arrivando all'italiano, ci si può giocare, ecco, su questo ambito qua, partendo casomai anche a 14-15 anni con una classe, ad esempio, un ovale, un 190, poi passare dopo ai 17 pollici, per abituarsi anche al discorso che si parlava prima della bagarre, della partenza.
Sì, magari puoi fare quell'età lì, penso che anche l'ovale 190 di piccoli sei già fuori di età.
Devi fare già la senior.
Esatto, devi fare quella dei pesanti, o non so come funziona il CNV, quei trofei lì non ho idea.
Oppure fare le pit.
Esatto, fare le pit e poi piano piano passare alle moto più grosse. Però ecco, ti ripeto che magari ci sono persone che partono con un 300 così tanto per
iniziare.
E poi iniziano a far campionati piano piano.
Ovviamente se uno vuole andare ad alti livelli, al talento, e riesce, è sempre meglio iniziare da piccolino.
Ovvio che se parte a 14-15 anni sei già in ritardo. Cioè o giri veramente tanto e acquisisci,
bruci le tappe, ok, con l'esperienza,
quello che hai perso, o se no è veramente tosto dopo arrivare a livelli che magari aspirano ad arrivare quelli più piccoli.
Ok, allora ci ascoltiamo un po' di musica e poi ci inoltiamo verso l'ultima parte di puntata. E è stata una, cioè, da parte mia ti faccio un sacco di domande perché sono molto curioso, quindi è una cosa che
ovvio.
mi piace particolarmente sentire l'esperienza di un pilota di alto livello, ecco. Ride On, ovviamente in diretta dagli studi di Radio Grad. E siamo ormai nell'ultima parte di puntata. Ne approfitto per salutare il buon Kawarobi, che ci aggiornerà lunedì prossimo ormai per tutto quello che è successo nella 24 ore di Le Mans, tutta la parte del moto mondiale, e così ne approfittiamo lunedì prossimo anche per parlare di quello che sarà successo nella Superbike, che ritorna a correre ad Assen. Allora Filippo, vuoi ricordare nel frattempo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove possono seguirti, trovare informazioni?
Trovare informazioni
sulla tua pagina Instagram.
La pagina Instagram, sì, c'è Filippo Bianchi trattino basso 7. Mm-hmm. Poi c'è il sito
Filippo Bianchi, un attimo che lo cerchiamo.
Sì. Mi sembra Filippo Bianchi
.com.
No, .org.
.org. Però non mi ricordo bene.
Siccome lo segue il cugino, il nostro addetto stampa.
Okay. Allora approfittiamo per salutare i tuoi sponsor, ti supporta, esatto, eccetera.
Allora, dal punto di vista, salutare tutte le persone che hanno reso possibile questa stagione, a partire appunto da Giacomo Luminari, che è, incontrandoci casualmente a Varano per il CV Junior, proprio seguendo questo bimbino, siamo riusciti a tirare su la stagione. Poi vorrei appunto ringraziare Fabio, ovvero il papà, mm-hmm, questo bimbo, perché diciamo, se non c'era lui non avevamo l'opportunità di poter correre anche ugualmente, perché è stato fondamentale. Poi vabbè, tutti gli sponsor, Airo, Merrick, tutti quelli che FEMA, tutti quelli che rendono possibile MADA, e tutti quelli che appunto rendono possibile questa stagione.
E poi ne approfittiamo per, visto che la stagione è lunga, se qualche sponsor, qualche ditta di settore interessata vuol supportare nell'avventura del trofeo 660 2023 Filippo Bianchi, può scrivermi, li metto in contatto, oppure tramite il sito filippobianchi.org possono contattare direttamente il suo management e quindi prendere informazioni.
Sì, perché attualmente abbiamo la copertura per 2-3 gare, poi non, mm-hmm, si sa, o salta fuori qualcosa o anche se vinciamo tutto ci dobbiamo fermare.
Mm-hmm. Quindi... E questo sarebbe un gran peccato, perché insomma il manico c'è, quindi diamo una possibilità a questo ragazzo e vediamo questo 1,82 di 18enne cosa riesce a fare quest'anno. Allora, nel frattempo, Stefano, te vuoi salutare qualcuno?
Io saluto tutti quelli che mi conoscono. diciamo che quello interessato all'argomento è Filippo.
Perfetto.
È lui che ha i contatti con gli sponsor, che ha i contatti con il suo entourage lì del team e tutto quanto. Io sì, in qualche modo cerco di tenergli un pochino le fila della cosa, perché ogni tanto qualcosa si dimentica.
Quindi comunque, ecco, anche questo aspetto, Filippo, te ti curi, diciamo, il public relation, no? Da te.
Sì, quindi, sì, sì, appunto con l'aiuto di mio cugino si cerca da 2 anni a questa parte di creare o di organizzare meglio i contenuti, ecco.
Mm-hmm. Quindi praticamente sei il manager di te stesso.
Sì.
E che insomma è un ulteriore valore aggiunto, visto che alla tua giovane età comunque gestirti in un ambiente parecchio complesso, dove ci sono un sacco di dinamiche, non è così banale e semplice, quindi chapeau.
Grazie mille.
Allora,
ma io voglio salutare Roby, dai.
Salutiamo il buon cavo Roby.
Oggi ci è mancato.
Allora, tra l'altro, ecco, ricordo, allora, lunedì prossimo avremo qua in studio il buon Giovanni Menduni, che torna a trovarci, e forse una giovane pilotessa del campionato femminile, Monica Robotta, e vediamo un attimo se mi conferma la presenza. Detto questo, ora liberiamo i nostri ospiti che tornano a casa, visto che domani è martedì, e quindi tra chi deve andare a lavorare, chi deve andare a studiare,
a
c'è da fare.
Quindi a lavorare non ci va.
Noi sì, purtroppo ci tocca. Giustamente lui ha fatto tante mattine prima, e quindi adesso...
Sono anziano, che ci volete fare?
Ecco, una curiosità, l'ultima curiosità mia che mi è venuta adesso, no? Per l'allenamento della partenza, quindi l'utilizzo dello stacco della frizione, i riflessi, fai qualche allenamento in particolare, oppure quando ti trovi lì, ok, pronti via,
no,
va bene?
Da quel punto di vista lì no, quando mi allenavo con i talenti azzurri si usavano le luci.
Ok, per i riflessi.
Esatto, per i riflessi, spengerle.
Fanno venire un nervoso quelle cosette lì. Che...
Sia magari a livello di plank, cioè quando si accendeva, o si mettevano in quadrato, te ti mettevi al centro in base magari alla luce che si accendeva, la dovevi spengere o no, quindi è anche capire quale luce, quando andare a spingere.
Un allenamento neuromotorio sui riflessi.
Esatto.
Quindi sul semaforo, quando e partire con l'automatismo della mano sinistra, la destra, insomma. Sono cose...
Io no. se vuoi la mia, credo che sia più produttivo bruciare un paio di frizioni alla moto.
No, infatti ti stavo dicendo che per allenarsi alle partenze... Una delle cose migliori in effetti è fare le partenze, dove però di contro c'è da mettere in budget un paio di frizioni, perché dopo due partenze fatte bene, finita. La frizione è finita. Però quella è casomai al semaforo verde fa la differenza. Sì, infatti leggevo oggi l'articolo su Vignales che ha il problema della partenza. Perché se partisse bene con il passo che ha, cambierebbe anche in Texas, sarebbe cambiata un po' la fisionomia della gara. Infatti mi sa che si deve allenare all'uso della frizione.
Allora, io vi posso raccontare un aneddoto. Non riusciva a partire lui col due tempi, con l'Ondina 125 due tempi, perché ha una prima lunghissima. Sì. Noi con la nostra Ondina privata siamo andati a Cecina, alla pista del sole, sì, a Cecina, sì. Un giorno che ci ha messo a disposizione il semaforo, ci abbiamo schiantato un paio di frizioni e dopo ha imparato a partire.
No, in effetti finché uno poi non la fa...
Perché devi sincronizzare i giri del motore col rilascio della frizione e l'ulteriore apertura del gas. Sì. Quindi sono tre cose che devi mettere insieme, se non le metti insieme non parti.
Esatto,
c'è storia. Esatto. Hai voglia di schiacciare i bottoncini quanti ne vuoi?
No, poi lì c'è in più anche la parte emozionale, quindi la parte emotiva in quel momento lì può giocare un ruolo importante.
Poi mi ha insegnato una cosa il babbo di un pilotino ex pugile, cioè guai a battere le ciglia.
Nel momento è per non avere il tempo morto.
Devi stare con gli occhi sbarrati, finché non si accende il verde devi stare con gli occhi sbarrati, senza battere le ciglia, perché se batti le ciglia nel momento che si accende il verde sei fottuto.
Che è, porca miseria, però ci vuole anche un po' di sfiga in quel caso.
Capita, non ce l'abbiamo, non c'è problema, non ci facciamo mancare niente.
Allora, ringrazio vivamente Stefano e Filippo di questa visita, poi ci aggiorniamo quando il campionato è partito, così ci teniamo in contatto. Allora, ora un po' di musica e
grazie
noi
a tutti.
Ci
Ciao,
risentiamo
buonasera.
Lunedì prossimo.
Lunedì prossimo.
My goodbyes, for what it's worth, I always aim to please, but I nearly died. For what it's worth, come on, lay with me, 'cause I'm on fire. For what it's worth, I tear the sun in three to light up your eyes. For what it's worth.
God-shaped hole tonight. For what it's got no lover.